Andiamo a un altro messaggio bellissimo. Grazie Gesù, questo è un messaggio che ci insegna ad essere discepoli. È un messaggio profondo con un insegnamento molto importante. Credo che molti di voi sentirete che questo messaggio vi parla al cuore e vi spinge a essere più vicini a Gesù e più dedicati come veri discepoli. Grazie Signore.
E qui due sono le cose: o siamo discepoli e vinciamo il diavolo, o non siamo discepoli e il diavolo vince noi, non c'è scelta. E il diavolo ha ingannato tanti cristiani che non vogliono essere discepoli a cuore pieno perché è più fatica, più sacrificio, bisogna sacrificare il tempo, il denaro, la famiglia, il lavoro, trovarsi un lavoro che ti dà più tempo per evangelizzare. E il diavolo dice che date due lavori, tre lavori, quattro lavori, perché? Perché così ti compri la macchina un po' più grande, la casa un po' più bella, le scarpe un po' più di lusso, e così puoi bere, che so, meglio, cose più costose, puoi bere spumante invece di vino, puoi mangiare aragosta invece di baccalà, e così via.
Sì, sì,
E
sì.
ti inganna, perché così cosa succede? Ti prendi quello della carne e poi devi poi la pillola per non rimanere incinta, perché se no non puoi avere due lavori. Ma sentite, fratelli, sentite. Rimanete incinta, ascoltate me, producete questi bambini e alla sera fate una pentola, pasta, fagioli e ogni tanto un pezzo di carne, se no due ossa per dargli sapore. Dio benedica mia madre, dopo la guerra mia famiglia non era molto ricca, Dio benedica mio padre, grande lavoratore, poi alla fine è riuscito a uscire dalla povertà. Mai debiti mai avuto, però diciamo dopo la guerra ha avuto problemi. E poi grazie al Signore tutti a lavorare e ci siamo messi a posto. E quindi fratelli, la povertà è anche una benedizione se è per Gesù Cristo. Va bene, Giuseppe e Maria non erano ricchi, contrariamente a certe stupidaggini che dicono Vangelo di prosperità. Gesù dicono che era un ricco, era un falegname. Che stupidaggine. Era uno normale, insomma. Che ricco. Ricco era quello di Luca 16, ricco di Lazzaro. Va bene, fratelli, quindi
Sì.
prego che questo messaggio ci ispiri ciascuno di noi a voler prendere la decisione oggi di essere discepoli
Amen.
del Signore, perché se non mettiamo tutto il cuore sui discepoli, il diavolo ci vince. Userà il nostro mezzo cuore per darci malattie, maledizioni, divorzi, disgrazie. Amen.
Amen, amen.
Alleluia.
Grazie Gesù. Allora,
Il vero discepolo.
come essere un vero discepolo?
Luca 14:33, cosa dice? Ti ho dato una lista di scritture, Angelina,
Sì.
se vuoi cominciare.
Ok. Luca 14:33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Cos'è che stava facendo Gesù quando ha detto questo? Sta dicendo Gesù, cercate di non, che non vi sfugga. E chi non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. È la conclusione di un discorso, Luca 14, dove dice non potete costruire una torre e se non avete i materiali. Non potete combattere contro un esercito di 20.000 se avete 10.000 soldati, normalmente parlando. E quindi puoi dare la chiave per superare, per vincere questa battaglia, costruire la torre, abbandonare tutto quello che ha. Cioè Gesù sta parlando qui di costruire la torre della nostra vita, la torre del nostro cammino con Gesù Cristo. Va bene? Vincere 20.000 non di soldati, 20.000 diavoli. Se, per vincere questa guerra bisogna rinunziare a tutto. Va bene, tu vai a un generale, dice, generale, per vincere questa guerra devi abbandonare tutto, quello non capisce, perché stiamo parlando di cose spirituali, non puoi vincere la guerra contro il diavolo se ti tiene la televisione, i vizi, e questo e quell'altro, la pigrizia, l'egoismo, no, non vince niente, vince il diavolo. Quindi dice, siccome è una battaglia spirituale, devi rinunziare a tutto quello che hai. Nel mondo ti insegno per vincere devi accumulare. Macchine più grandi, più soldi, più conti in banca, più case, più terreni. Gesù dice no, devi rinunciare. C'è uno che dice io non posso, c'è stato uno una volta che ha detto non poteva andare a evangelizzare perché è troppo occupato, perché aveva i terreni per prendersi cura, casa per prendersi cura, i problemi, cose con le banche, le sue. Ma sai quante possessioni ho? Io non ho tempo di. Ma senti, ma regala tutti i poveri e così c'è tutto il tempo del mondo. Fratelli che si lamentano, sono disoccupato. Bravo, benissimo. Venite da me che vi do lavoro. Un pacco di volantini del Vangelo, CD, DVD, avanti. Andate di porta in porta, strada in strada, persona a persona, autobus in autobus, aereo in aereo, di nave in nave al porto. Andate ovunque, date un volantino, un CD, un DVD, il cappello pronto per offerte di cuore. E il Signore provvederà a vostri bisogni, lo so perché l'ho fatto. Quindi è questione di pigrizia, lazzaronia, egoismo, lazzaronite cronica acutis, dicevano i latini. Va bene? Lazzaronitis chronicus acutis profundas, va bene, è in latino questo qui. Quindi invece ci alziamo dal seggiolinos e andiamo a evangelizzare, vedremo che la disoccupazione acuta è finita. Cosa aspettate che Matteo Renzi vi dà? Ma lasciate che vada Renzi a lavorare per il mondo. Noi andiamo a lavorare per il Signore, i soldi ci pensa il Signore. E se metti da parte la decima avrai le benedizioni finanziarie in cima. È dato di fatto, lo so perché l'ho provato, Dio vi benedica. Allora il vero discepolo deve rinunziare a tutto quello che ha. Quindi Gesù non è che stava insegnando una religione qui, non stava insegnando regole religiose. E ci dà invece una norma indispensabile, ci dà la chiave per poterlo servire con successo, per evitare i fallimenti. Fallimenti che lui cita, come detto prima, in questo capitolo. Cioè, è un modo per terminare la torre e per vincere la guerra contro i 20.000. Nessuno può fare il soldato di alcun esercito se prima non è disposto a mettere al primo posto il suo servizio militare e nel caso di guerra, va bene, abbandonare il suo mondo, è disposto a mettere al secondo posto i suoi amori, le sue gioie, la sua lealtà e tutto ciò che fino allora aveva di più caro al mondo, tutto al secondo posto. Al primo posto deve l'esercito, il combattimento, l'addestramento e il combattere. Solo dopo di questo potrà essere pronto a combattere con tutto cuore e vincere. Come è scritto secondo Timoteo.
Secondo Timoteo 2:2-5. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. E anche 1 Corinzi 9:24-27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato.
Alleluia. Quindi dopo abbiamo predicato agli altri, attenzione che noi non mettiamo in pratica le nostre prediche. Quindi tutti corrono lo stadio e solo uno vince il premio. Cosa vuol dire? Che tra tutti i cristiani uno vincerà? No, c'è uno che ha già vinto, come si chiama?
Gesù.
E se noi siamo il suo corpo, vinciamo anche noi. Con lui. Ecco qua, ecco l'interpretazione, va bene? In caso vi chiedete cosa sta dicendo qua. Chiesero ai francesi, che avevano perso la grande battaglia di Trafalgar contro la flotta di Nelson, ammiraglio Nelson, E con questo persero la guerra contro la Gran Bretagna e ogni speranza di conquistare l'Inghilterra e quindi l'impero mondiale che volevano avere. Gli chiesero: perché avete perso contro gli inglesi? E la risposta fu: non è stato perché gli inglesi erano superiori o avessero più cannoni o più navi, ma perché non volevano mai arrendersi. Gli risposero. I martiri cristiani non vinsero l'impero mondiale romano e il controllo del diavolo su tutta la terra perché erano militarmente più potenti di Roma, ma perché ad ogni bivio, ad ogni decisione, sceglievano sempre la volontà di Dio e non la propria. Le chiese tradizionali, per contrasto, quelle della domenica mattina per intenderci, hanno già perso la battaglia del mondo. Perché ad ogni scelta difficile, ogni sacrificio vero, ad ogni decisione dura, scelgono il mondo, scelgono la propria comodità, evitando quasi sempre ogni cosa che comporta sacrificio per il Signore. Ma attenzione, mietiamo quello che seminiamo. La vittoria del vero discepolo di Cristo non sta nel cercare la vittoria di Cristo, contrariamente a quello che si pensa, ma sta nell'essere disposto a vivere a cuore pieno e, quando necessario, soffrire e morire per Cristo. E a volte il cristiano vince perdendo, vince morendo, come un martire, come Gesù sul Calvario. Nel momento delle decisioni importanti, il religioso va alla sua religione, il sapiente va alla sua conoscenza, il benestante va alle sue ricchezze, il piagnucolone, con mancanza di carattere, va a cercare qualche spalla sulla quale piangere, lamentarsi che nessuno lo aiuta, che non ha soldi, che nessuno lo capisce, che è stato maltrattato da piccolino, abusato, violentato, si lamenta che la sua chiesa non è buona, o magari addirittura che Dio non lo aiuta. Ma il vero discepolo va nel Getsemani. Il vero discepolo si cerca un luogo solitario, cerca il suo Dio, va nel luogo segreto che è a disposizione di tutti, anche quelli che abitano sotto un albero. Va nel luogo segreto del suo cuore e sempre lo trova. E sempre trova là qualcuno ad attenderlo, si chiama Gesù, ma solo se lo cerca con tutto il cuore. Geremia 29.
Geremia 29, 12 a 14. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi.
La chiave, fratelli, è praticamente il nostro slogan, motto di ogni volta, ogni giorno, è andare da Gesù, servire Gesù con tutto il cuore. Va bene? Su questo ho ricevuto una piccola profezia di Gesù. Su questo. Giovanni 6, al 60-66, Angela.
Onde a molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? Per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui.
Gesù dice: essere miei discepoli non è solo gloria, ma anche dure battaglie, lottare quando tutti intorno si arrendono, se ne vanno, mi abbandonano, preferiscono il mondo, la vita facile, il solito andazzo delle cose. È vero, le mie parole possono essere dure, ma poi, se ricevute con tutto il cuore, producono lo sperato frutto: salvezza, liberazione, guarigione. Io ho detto,
Giovanni 15, 1 a 8. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli.
Mio Padre è il vignaiolo, io sono la vite, i miei discepoli sono i tralci. Molti desiderano i miei frutti, ma non vogliono essere tralci, non vogliono essere mondati. I miei discepoli devono dimorare in me come il tralcio nella vite, come è scritto.
Giovanni 12, 24 a 26. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà.
Molti vogliono essere i miei discepoli, ma i miei veri discepoli sono solo quelli che dimorano in me, quelli che mi permettono di gettarli come il Padre ha gettato a me, come seme destinato alla morte, affinché vita eterna possa essere data al mondo che muore. Questi sono i miei discepoli, che producono frutto abbondante. Il mio vero discepolo non ama la sua vita, ma ama di perderla per la mia gloria e del mio regno, per vivere nella mia casa come mia sposa eterna. Il mio vero discepolo non è colui che in questo tempo di vicina tribolazione cerca il suo posto, il luogo migliore per lui, dove sarà più al sicuro, ma è colui che mi ama abbastanza da seguirmi, cercare il luogo dove sono io, che cerca il luogo della mia volontà, che non è sempre il luogo più sicuro, ma è il luogo dove sono io. Il mio vero discepolo non riceve le mie medaglie in seminari teologici umani, dove solo vengono richiesti norme e criteri mentali. Ma io do le mie medaglie, i miei più grandi doni e unzioni dello Spirito là, sul campo di battaglia. Laggiù dove si combatte, dove si rischia la vita, dove si affronta il nemico, si combatte, si soffre, si muore per me. Ma troppi del mio popolo non cercano nemmeno la mia volontà, perché non cercano il vero combattimento del Vangelo, ma solo il loro interesse, guadagno e profitto. Io chiamo questi, come è scritto, chiesa di Laodicea, chiesa non sposa e vergine senza olio. Parlo a voi, o mio popolo appisolato su seggiole comode ma morte, che ascoltate messaggi di falso Vangelo morto in edifici morti, di religioni morte. Come ho detto all'angelo di Sardi nella mia Apocalisse, molti di voi hanno nome di essere vivi, ma siete morti, e altri stanno per morire. Ecco, io sto per provarvi tramite l'Anticristo e il suo marchio che viene, e milioni di voi che sono ora in chiesa tradizionale riceverete il suo marchio. E questo solo perché voi ciechi state seguendo dei pastori stolti e i ciechi e cadrete nella loro stessa fossa. Proprio come ho detto ad altri che sono stati prima di voi.
Matteo 15, 7 a 14. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso.
Ma a te, o così mi è chiamata Chiesa di Filadelfia, io dico: non temere, io ti amo. Come è scritto?
Apocalisse 3, 7 a 13. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A voi, o miei veri discepoli, a voi che mi avete dato tutto il vostro cuore, a voi, molti dei quali ancora intrappolati in ragnatele dottrinali di chiese tiepide o false o morte di Laodicea, con falsi pastori che non mi cercano e ai quali non interessa la mia volontà, in religioni e denominazioni simulatrici che camminano al di fuori della mia volontà e benedizione. A voi dico.
Isaia 60. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità. Su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano. Arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te. Chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Sono le isole che spereranno in me per ricondurre i tuoi figli da lontano con argento e con oro, per onorare il nome del Signore, tuo Dio, del Santo di Israele, che ti avrà glorificata. I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, poiché io ti ho colpita nel mio sdegno, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e i loro re in corteo. Poiché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno. Quelle nazioni saranno completamente distrutte. Il cipresso, il platano e il larice verranno assieme per ornare il luogo del mio santuario, e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo di Israele. Invece di essere abbandonata, odiata, al punto che anima viva più non passava da te, io farò di te il vanto dei secoli, la gioia di tutte le epoche. Tu popperai il latte delle nazioni, popperai al seno dei re, e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Invece di rame farò affluire oro, invece di ferro farò affluire argento, invece di legno rame, invece di pietre ferro. Io ti darò per magistrato la pace, per governatore la giustizia. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne. I giorni del tuo lutto saranno finiti. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti. Essi possederanno il paese per sempre. Essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani per manifestare la mia gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince, erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, e la notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Amen. Tutto questo ho preparato e riservato per te, o mia amata fanciulla e sposa eterna. Ancora per un poco dovrai lottare, ma io, Gesù, sono con te e non hai nulla da temere. Amen. Fine del messaggio.
Yeah. domani.